Quella che state ascoltando è la versione in italiano della puntata di Globo con l'autrice britannica Fuchsia Dunlop. Dunlop non parla in italiano e quindi abbiamo pubblicato due versioni della stessa puntata, una in inglese, in originale, e questa in italiano, in cui abbiamo fatto una specie di doppiaggio. Ringrazio la mia collega Giulia Balducci per essersi prestata. Se volete ascoltare la versione originale in lingua inglese, la trovate sull'app del post. Quella che segue, invece, è la versione doppiata. Negli anni 90, l'autrice britannica Fuchsia Dunlop fu la prima persona occidentale a essere accettata in una delle più importanti scuole per chef di tutta la Cina. Da allora Dunlop è diventata la persona che fuori dalla Cina ne sa più di ogni altro di cucina cinese. È l'autrice di numerosi libri di cucina e di saggi di successo in cui racconta il cibo cinese come un'espressione fondamentale di storia, cultura e identità. Il suo ultimo libro, Invito a un banchetto, pubblicato da ADD Editore, è un'esplorazione appassionata dell'eccezionale ruolo culturale che il cibo ha in Cina. Lo sentirete, l'entusiasmo di Fuchsia Dunlop per il cibo cinese, e in generale per la buona cucina, è contagioso. Parlando di cibo, Fuchsia Dunlop parla di un popolo, della sua storia, della sua evoluzione e del suo rapporto con il mondo. Lo sentirete, è una puntata affascinante in cui si imparano un sacco di cose, anche pratiche. Per esempio, impareremo come ordinare a dovere la prossima volta che andiamo al ristorante cinese. Questo è Globo. È un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cao. Fuchsia Dunlop, benvenuta.
Ciao.
Vorrei cominciare dalla tua storia personale. Come è nato il tuo interesse per la Cina e come sei arrivata a essere la prima occidentale a frequentare l'Istituto Superiore di Cucina del Sichuan?
So I'd always loved cooking since I was a small child.
Ho sempre amato cucinare fin da quando ero bambina. Quando avevo 11 anni volevo fare la chef e da adolescente amavo viaggiare. La Cina è arrivata un po' per caso. Dopo l'università ho trovato un lavoro nel giornalismo e mi occupavo di revisionare molti testi provenienti dalla regione dell'Asia Pacifico. È così che ho iniziato a interessarmi alla Cina. Nel 1992 ci sono andata in viaggio per la prima volta, in vacanza, e qualcosa ha catturato la mia immaginazione. Quando sono tornata, mi sono iscritta a un corso serale di mandarino. Poi ho ottenuto una borsa di studio del British Council per studiare in Cina per un anno. E mentre ero lì, mi sono lasciata sedurre dall'incredibile cucina locale. Ho iniziato a imparare a cucinare da autodidatta insieme a un compagno di corso tedesco. Nei primi tempi ho iniziato a cucinare chiedendo di poter entrare nelle cucine dei piccoli ristoranti che frequentavo con gli amici. Poi, assieme al mio compagno di corso tedesco, abbiamo saputo che c'era questa famosa scuola di cucina del Sichuan e siamo riusciti a convincerli a darci delle lezioni private. È così che li ho conosciuti. Quando ho terminato l'università, la scuola mi ha invitata a iscrivermi al loro programma di formazione per chef. Ho accettato subito. È così che è iniziato tutto. Ovviamente non immaginavo che avrebbe cambiato la mia vita in questo modo.
But of course I didn't think it would change my life in the way it did.
Potresti aiutarci a capire la dimensione di quello che ti è successo? Perché qualcuno potrebbe anche dire, va bene, ok, è andata a una scuola di cucina cinese, cosa c'è di nuovo? Per cui ti chiederei se puoi aiutarci a capire com'era la Cina negli anni 90, che tipo di scuola era questo Istituto Superiore di Cucina del Sichuan e più in generale cosa significava per un occidentale negli anni 90 studiare come chef in Cina.
Well, I mean it was a whole different world. I think that China.
Beh, era proprio un altro mondo. Penso che la Cina fosse, sai, la maggior parte degli occidentali non sapeva molto di questo paese. Il paese era rimasto chiuso all'esterno per decenni a causa degli sconvolgimenti politici. E negli anni 90 aveva appena cominciato ad aprirsi. C'erano pochissimi occidentali che vivevano lì, pochissimi studenti stranieri, e la maggior parte dei cinesi non aveva mai incontrato uno straniero prima. Quindi, dal lato era una sfida, ma al tempo stesso incredibilmente interessante, divertente e stimolante, perché le conversazioni che potevi avere con le persone sarebbero state impensabili qualche anno prima. Penso che i miei amici, quando iniziai a studiare il cinese e poi a vivere in Cina, credessero che fossi impazzita. Al tempo imparare il cinese sembrava una cosa assurda da fare. E penso che la maggior parte degli stranieri che in quel periodo andavano in Cina lo facessero per una fascinazione verso il paese. Nessuno pensava che fosse una buona mossa per la carriera o un modo per fare soldi facili. Io andai lì da studente nel 1994, era prima che si diffondessero le mail. Fare una telefonata a casa era incredibilmente costoso, con il prezzo di una chiamata internazionale potevi portare a cena fuori tutti i tuoi amici. La posta impiegava molto ad arrivare, non c'erano prodotti occidentali, in tutta la Cina praticamente non esisteva il formaggio. Vivere in Cina era davvero un impegno totalizzante. E la scuola di cucina non aveva mai avuto uno studente occidentale prima. Era frequentata soprattutto da uomini. Nella mia classe c'erano 50 giovani uomini del Sichuan e 3 donne. Ero nettamente in minoranza e naturalmente ero l'unica straniera. E benché avessi studiato cinese mandarino, tutte le lezioni erano tenute in dialetto sichuanese, quindi mi ci volle un po' per abituarmi. Tutti i libri di testo inoltre erano in cinese e non si trattava del cinese normale, quello che impari a lezione. Era un vocabolario culinario altamente specializzato. Dovevo imparare tutti questi caratteri cinesi particolari per i metodi di cottura che nemmeno le persone cinesi comuni conoscono. La mattina avevamo lezioni teoriche e poi la dimostrazione dei piatti del giorno fatta dagli insegnanti. Il pomeriggio cucinavamo in squadre da 10 studenti. Io ero l'unica donna nella mia squadra e i ragazzi non avevano mai parlato con una straniera prima. Penso che per loro fosse un po' strano. Dovevo insistere per essere inclusa nelle attività. Ma ero giovane, mi divertivo. Il cibo era straordinario, quindi non ci facevo troppo caso. Col senno di poi sembra una cosa difficilissima, ma allora era solo entusiasmante.
Dopo esserti formata come chef, perché non hai intrapreso quella carriera?
That's a really good question, actually.
Buona domanda. Il fatto è che mi è sempre piaciuto molto scrivere. E dopo aver trascorso tanto tempo in Cina, fatto grandi amicizie ed essermi appassionata, mi rendevo conto che in Occidente allora c'era una comprensione molto superficiale della cucina cinese. La gente non sapeva praticamente nulla delle cucine regionali, come quella del Sichuan. Così ho iniziato a scrivere di cibo non solo per mostrare le meraviglie delle cucine regionali cinesi, ma anche per inserirle nel loro contesto sociale e culturale e per introdurre i lettori alla Cina non solo attraverso il cibo. Quindi non l'ho vissuta come una scelta consapevole, mi sono semplicemente indirizzata verso la scrittura sul cibo piuttosto che lavorare in un ristorante.
Parliamo del tuo ultimo libro, Invito a un banchetto, che, se non sbaglio, è anche l'unico tradotto in italiano. Partiamo dall'inizio. La prima scena del libro siete tu e tua sorella, bambine negli anni 70 in Gran Bretagna, che mangiate cibo cinese da un takeaway non molto diverso dai takeaway che possiamo trovare anche oggi qui in Italia. Che tipo di cucina cinese era, e in molti casi è ancora, quella dei takeaway in Gran Bretagna?
Era una forma molto semplificata di cucina cantonese, che credo sia stata sviluppata negli Stati Uniti dalla comunità cinese americana come modo per sopravvivere economicamente. Negli Stati Uniti c'erano tanti immigrati cinesi, per lo più uomini provenienti da una zona particolare del sud cantonese, che affrontavano discriminazioni razziali e avevano bisogno di guadagnarsi da vivere. Molti di loro entrarono così nel settore della ristorazione. All'epoca c'era una certa ostilità verso i cinesi e sicuramente una grande ignoranza sulla loro cucina. Così questi ristoratori cinesi, che nella maggior parte dei casi non erano chef professionisti, inventarono una formula molto accattivante, saporita, economica, semplice. Evitava quegli aspetti della cucina cinese che agli occidentali risultavano difficili, come ossa, gusci, ingredienti o consistenze insolite. Fu un successo. Lo stesso accadde in Gran Bretagna. Anche lì, soprattutto immigrati cantonesi crearono una proposta che piaceva al pubblico e permetteva loro di mantenersi. Ma era molto diversa dal cibo che persino quegli stessi immigrati mangiavano a casa. Così, quando ero bambina, quella era la cucina cinese, e credo lo fosse anche per la maggior parte dei britannici. Era una cucina in cui moltissimi piatti erano fritti. Il mio piatto preferito erano le polpette di maiale in agrodolce, bocconcini di maiale passati in pastella, fritti, dorati, e serviti con una salsa agrodolce molto zuccherina. Poi c'erano gli involtini fritti e il chow mein, i noodles saltati. Pochissime delle splendide verdure che invece sono così tipiche della vera cucina cinese. Insomma, noi adoravamo quel cibo, io lo adoravo, ma solo più tardi ho capito che non era davvero la cucina cinese, era una sua versione, ma non rappresentativa del modo in cui mangia la maggior parte delle persone cinesi.
Questo peraltro è quello che è successo, con le dovute differenze anche qui in Italia. La diffusione del cibo da sport in Occidente ha contribuito a creare molti stereotipi, no? Per esempio, ancora oggi pensiamo che la cucina cinese sia molto salata, unta, pesante. È così?
Yeah, I mean that is the maddest of all Western stereotypes about Chinese food.
Sì, questo è il più assurdo degli stereotipi occidentali sulla cucina cinese. Perché, come sostengo nel libro, non credo ci siano molte culture tanto ossessionate dal ruolo dell'alimentazione nel mantenere la salute quanto le persone cinesi. Per loro il cibo è medicina. Ogni cosa che mangi ha proprietà toniche e si adatta sempre alla dieta in base alla stagione, al clima, a come ci si sente, a eventuali malattie o disturbi. Quindi sì, la cucina cinese da sport che mangiavo in Occidente aveva molti piatti fritti e sapori forti, ma nella vera cucina cinese, quella che mangia la maggior parte delle persone, ci sono, certo, piatti fritti e molto saporiti, ma sono quasi sempre bilanciati da elementi come riso bianco, non fritto, zuppe, brodi leggerissimi, verdure delicate e fresche. Ecco, penso che per la maggior parte delle persone cinesi sarebbe davvero difficile vivere solo con il tipo di cibo cinese da asporto che tanto piace agli occidentali.
Un'altra cosa interessante, fra l'altro, è che, contrariamente allo stereotipo, la cucina cinese tradizionale non fa alla fine un largo uso di carne, no?
Well, traditionally most people couldn't really afford to eat much meat.
Anticamente la maggior parte delle persone non poteva permettersi di mangiare molta carne. Lin Yutang, grande divulgatore della cucina cinese in Occidente all'inizio del Novecento, scrisse che la cucina cinese è tutta un'arte della mescolanza. Una delle caratteristiche più notevoli della gastronomia cinese da oltre 2000 anni è che gli ingredienti vengono tagliati in piccoli pezzi e mangiati con le bacchette. E naturalmente quando tagli tutto in piccoli pezzi è più facile combinare ingredienti diversi. Il piatto tipico cinese è uno in cui le verdure, tagliate in pezzetti, vengono saltate con una piccola quantità di carne, brodo o pesce che dà sapore. Ed è così che la maggior parte della popolazione mangiava tradizionalmente. E ancora negli anni 90, quando vivevo in Cina, le persone mangiavano molte più verdure rispetto ai britannici moderni e meno carne. Una bistecca che per un americano costituirebbe un pasto intero. In Cina sarebbe tagliata a pezzetti e saltata con le verdure. Quindi sì, penso che la dieta cinese tradizionale possa essere un modello di quell'alimentazione sana e sostenibile che oggi molti cercano, in cui la carne è presente ma come elemento di sapore e nutrizione, non come centro del pasto.
Parlando di stereotipi e fraintendimenti, uno dei più diffusi è che i cinesi mangino tutto, no? C'è questo detto secondo cui i cinesi mangiano qualsiasi cosa corra sulla terra tranne le automobili, qualsiasi cosa voli nel cielo tranne gli aeroplani e qualsiasi cosa nuoti nel mare tranne le navi. E tu scrivi che in realtà questo è vero. I cinesi mangiano effettivamente tutto, ma questo è un tratto positivo, non qualcosa da vedere in negativo.
Yeah, I mean I think that...
Sì, l'idea che i cinesi mangino ogni sorta di cose strane è presente nelle descrizioni occidentali della cucina cinese da molto tempo e viene sempre presentata in due modi. O come qualcosa di insostenibile per l'ambiente, citando ad esempio le pinne di squalo, il cui consumo è davvero insostenibile ma rappresenta un aspetto marginale della cucina cinese, oppure come l'idea che i cinesi mangino tante frattaglie e consistenze gommose perché erano contadini poverissimi e non avevano altro da mangiare. È certamente vero che in Cina, come in Italia o altrove, esiste una sorta di cucina povera. Quando un contadino uccideva un animale, ne utilizzava tutte le parti senza sprechi. Quindi sì, c'è questa cucina frugale. Ma ai livelli più alti, nei banchetti più raffinati, esistono specialità come le zampe d'anatra e nel passato anche piatti esotici come la zampa d'orso. E questi non erano affatto piatti da contadini disperati, ma al contrario. Per questo credo che lo stereotipo sia sbagliato, soprattutto nella sua connotazione negativa. I cinesi hanno un rispetto profondo per il cibo, una vera comprensione della gastronomia. E il fatto che mangino avventurosamente nasce dal piacere di esplorare le possibilità della cucina. Apprezzano un'ampia gamma di consistenze, molto più di quanto facciano gli occidentali, e trovano gusto in elementi insoliti, trasformando parti poco considerate di animali o verdure in piatti straordinari. Questo potrebbe essere un vantaggio perché sappiamo tutti che dobbiamo mangiare in modo più sostenibile. Stiamo affrontando una crisi ambientale globale devastante. Gli scienziati, per esempio, cercano di convincere le persone a mangiare insetti come possibile fonte di proteine più sostenibile rispetto, per esempio, al manzo. E c'è sempre maggiore interesse per cibi vegani e vegetariani per usare le proteine vegetali in modi creativi e creare nuovi piatti. E i cinesi sono già lì, da tempo. Pensano in modo creativo a come utilizzare ogni sorta di ingredienti improbabili. Nel libro suggerisco che, per uno chef occidentale, la domanda tipica è: questo si può mangiare o no? Mentre per uno chef cinese la domanda è piuttosto: come posso renderlo commestibile? Come posso usare l'immaginazione e la tecnica culinaria per valorizzare ingredienti che non sono immediatamente invitanti, ma che hanno bisogno di un po' di aiuto? Per esempio, c'è un capitolo del libro dedicato a un piatto cantonese straordinario: midollo di pomelo brasato con uova di gamberetti. Il pomelo è quel grande agrume dalla buccia spessa che ha sotto la buccia una parte bianca molto spugnosa, simile all'ovatta. Di per sé quell'ovatta non è per niente appetitosa, chi mai penserebbe di mangiarla? Eppure gli chef del sud cantonese hanno trovato il modo di ammollarla, sciacquarla, trattarla. E siccome è priva di gusto umami, la cucinano in un brodo ricco con uova secche di gamberetti, che invece sono molto saporite. Il risultato è un piatto delizioso, ottenuto combinando ingredienti con pregi e difetti diversi. Penso quindi che ci sia un terribile doppio standard razzista nel modo in cui si parla della cucina cinese. Per esempio, nel libro cito il ristorante Noma di Copenaghen, acclamato a livello mondiale. Lo chef René Redzepi inserisce nel menù formiche o pene di renna e tutti lo considerano un genio creativo. Ma se i cinesi mangiano cose simili, vengono etichettati come contadini ignoranti. In realtà dovremmo riconoscere l'arte e la tecnica della cucina cinese come una fonte di opportunità da cui tutti possono imparare.
Questo stereotipo dei cinesi che mangiano di tutto è riemerso con forza durante la pandemia da Covid-19, quando molte persone hanno iniziato a dire che il virus era nato perché ai cinesi piace mangiare animali strani come pipistrelli o pangolini. Tu, che hai passato la vita a spiegare la cultura cinese all'Occidente, come hai vissuto quel momento?
L'ho trovato scioccante e penso che anche molti cinesi lo abbiano percepito così. Sembrava che avessimo superato quel brutto stereotipo dei cinesi che mangiano cose disgustose. E invece improvvisamente è riemerso con violenza. Ovviamente ci sono preoccupazioni reali sulle malattie zoonotiche. Ed è reale il problema della vendita di animali selvatici nei mercati, è un tema serio di salute pubblica. Ma penso che si sia mescolato a una sorta di reazione isterica. Per esempio, la maggior parte dei mercati cinesi, i cosiddetti wet markets, venivano descritti dai media occidentali come spaventosi zoo medievali ripieni di creature esotiche. In realtà, la maggior parte sono semplici mercati di quartiere con ottimi prodotti freschi. Magari hanno pesci e anguille vivi, ma nient'altro di strano. Hanno tantissime verdure fresche e sono anche luoghi sociali per le comunità. Inoltre, al tempo circolava un video virale di una persona che mangiava una zuppa di pipistrello, usato come prova contro la cultura cinese. Ma quel video era stato girato nel Pacifico meridionale, non in Cina, dove i pipistrelli non si mangiano. È stato un esempio di come sospetti e ostilità storiche verso il cibo cinese siano esplosi nuovamente. È chiaro che serve una discussione seria sulla gestione degli animali selvatici destinati al consumo. Ma per esempio, quando si parla di Cina, c'è sempre l'idea che le persone cinesi mangino animali selvatici. Lo facciamo anche in Gran Bretagna, ma noi parliamo di game, selvaggina, usando un termine elegante. Bisogna togliere il razzismo dal dibattito, concentrarsi sui problemi sanitari e sulla sostenibilità. Solo così si può coinvolgere in modo produttivo chi in Cina consuma animali selvatici, invece di limitarsi a dire state mangiando cose orribili.
Quindi, se non è salata, unta e pesante, e se non è disgustosa, come qualcuno in Occidente dice, allora che cos'è la cucina cinese?
La prima cosa da dire è che la Cina è enorme. È più un continente che un paese. Parlare di cucina cinese significa parlare di un territorio con moltissime regioni, che è possibile paragonare all'Europa per diversità. Come la cucina norvegese è molto diversa da quella siciliana, così ci sono enormi differenze tra le province cinesi. In generale, però, ci sono alcuni tratti comuni. Uno l'ho già citato: tagliare il cibo in piccoli pezzi e mangiarlo con le bacchette. poi l'uso dei legumi fermentati per insaporire. La salsa di soia è l'esempio più noto. Questo tipo di fermentazione è una pratica che in Occidente non conoscevamo fino a quando non l'abbiamo imparata dai cinesi, un paio di secoli fa. Un altro aspetto fondamentale è l'idea che il cibo sia la base della buona salute. Il cibo è medicina. In Cina il buon cibo è sia un piacere, sia mantenimento della salute. Questa per me è la cosa più entusiasmante della cucina cinese. Imparando a conoscerla, capisci come mangiare benissimo, con grande gusto, ma anche in modo salutare, chi non lo vorrebbe. In generale, la Cina ha un'immensa biodiversità e i suoi abitanti hanno un atteggiamento curioso e aperto verso il cibo. La varietà di ingredienti è incredibile, in particolare le verdure. Per me questo è uno degli aspetti più straordinari. La cucina cinese è spesso associata in Occidente a piatti pesanti di carne o pesce. Ma una delle cose migliori della cucina cinese per me sono i piatti di verdure meravigliosi. I cinesi sono maestri nel rendere deliziose verdure semplici e salutari, usando magari piccoli pezzi di carne o condimenti come i fagioli fermentati. Credo che sia molto facile mangiare in modo sano con la cucina cinese, perché gli ingredienti vegetali, già di per sé salutari, vengono resi incredibilmente appetitosi. Infine, la Cina è una cultura che si esprime profondamente attraverso il cibo e che ha posto l'alimentazione al centro della propria identità fin dagli albori della civiltà cinese. All'inizio della storia cinese, i rituali religiosi prevedevano offerte di cibo e bevande agli dei e agli antenati. L'arte della cucina veniva usata come metafora dell'arte della politica. In tanti modi, insomma, il cibo è stato centrale per l'identità culturale cinese. L'idea era che i cinesi fossero un popolo che cucinava, e che proprio questo li rendeva civilizzati, distinguendoli dai barbari che vivevano ai margini dell'antico impero.
Ho letto delle interviste in cui descrivi la Cina come la prima vera foodie culture, cioè la prima vera cultura degli impallinati di cibo.
Sì, se leggi poesie di 2300 anni fa trovi descrizioni estatiche del cibo. E qualche secolo dopo poesie meravigliose dedicate agli spaghetti. È davvero una cultura in cui le persone scrivono di cibo, ne traggono piacere e ne amano le varietà. Quando ero alla scuola di cucina del Sichuan, abbiamo imparato 56 diversi metodi di cottura e parliamo solo di una regione. C'è un'incredibile creatività che genera varietà. Si parte da un'enorme gamma di ingredienti, grazie alla grandezza e alla biodiversità del paese. E poi si aggiunge immaginazione e tecnica e si arriva a un'infinità di piatti possibili.
Gioco con lo stereotipo, ma diresti che i cinesi sono più ossessionati dal cibo degli italiani?
Credo di sì, potrei arrivare a sostenerlo. Ma penso che sia interessante ricordare ancora una volta la dimensione della Cina. In Europa tradizionalmente consideriamo i francesi come i più seri riguardo all'arte e alla cultura della cucina. Sono loro ad avere un incredibile vocabolario di tecniche culinarie. Ora, prova a immaginare i francesi con le loro tecniche e gli italiani con la loro passione per il cibo, moltiplicati su un'enorme scala continentale. Allora puoi farti un'idea di cosa sia la Cina.
Then you have some idea about China.
Citi spesso una frase di Ferran Adrià, probabilmente lo chef più famoso al mondo, l'ex chef di El Bulli in Spagna. Lui ha detto che la figura politica più importante nella gastronomia dell'ultimo mezzo secolo è stata Mao Zedong, il dittatore della Cina nella seconda metà del Novecento. Cosa significa?
Lui è uno dei pochi chef occidentali ad aver riconosciuto le grandi possibilità della cucina cinese. Con quella frase intendeva che per la gran parte del XX secolo la Cina è stata sconvolta da sommovimenti politici, la rivoluzione culturale, la guerra civile, l'invasione giapponese. In particolare, la rivoluzione culturale interruppe non solo la vita culturale interna, ma anche le relazioni della Cina con il resto del mondo. E quello che Adrià diceva è che se lui e altri chef occidentali avessero avuto più contatti diretti con la vera cucina cinese, ne avrebbero riconosciuto forse la grandezza. Il fatto che la Cina sia rimasta isolata fino alla fine della rivoluzione culturale, quando infine tornò ad aprirsi al mondo, ha fatto sì che la cucina cinese non fosse considerata seriamente. Penso anche che lo status delle cucine dipenda anche dal denaro. Il Giappone si è arricchito per primo negli anni Ottanta e la sua cucina è diventata di alto prestigio in Occidente. Sushi, ristoranti costosissimi. La cucina cinese invece era percepita come una cucina povera, perché la Cina era un paese povero e meno sviluppato. Ora però la Cina è in crescita, sempre più ricca e potente, e la presenza del denaro cinese è visibile in tutto il mondo. Questo contribuisce all'aumento dello status della cultura e della cucina cinese. Inoltre, con sempre più cinesi che viaggiano e studiano in Occidente, oggi c'è un mercato. A Londra, per esempio, ci sono tanti cinesi che vogliono mangiare vero cibo cinese, non il cibo da sport occidentalizzato. E questo crea l'occasione per i ristoratori di proporre autentica cucina cinese, pensata per palati cinesi e non per quelli occidentali.
Nei tuoi libri non solo Invito a un banchetto, ma anche la tua autobiografia Shark's Fin and Sichuan Pepper, descrivi molti momenti dei tuoi viaggi in Cina che sono come delle rivelazioni, delle epifanie, momenti in cui magari assaggi qualcosa che ti fa capire delle nozioni completamente nuove sulla cucina cinese e sul cibo in generale. Puoi ricordarne qualcuna?
Non è un singolo momento, ma una rivelazione ha riguardato il ristorante Dragon Well Manor a Hangzhou, nella Cina orientale. Ho passato molto tempo con il proprietario e il suo staff visitando le loro fattorie e i produttori locali, perché questo ristorante faceva tutto a chilometro zero. Il proprietario, Dai Jianjun, ha rapporti con contadini e artigiani di tutta la regione e cerca sempre gli ingredienti migliori. Quello che ho capito lì è che oggi in Occidente i ristoranti più prestigiosi sono quelli che insistono sulla qualità assoluta degli ingredienti e sulla loro provenienza. Invece la cucina cinese in Occidente non è mai stata vista così, piuttosto come economica, allegra, saporita, ma non attenta agli ingredienti. Attraverso il Dragon Well Manor ho riscoperto un principio centrale del pensiero gastronomico cinese da oltre 2000 anni. L'importanza di ciò che noi chiameremmo terroir, la provenienza e la qualità degli ingredienti. Per la prima volta vedevo una cucina cinese di altissimo livello, sofisticata, che utilizzava ingredienti eccellenti. Questo mi ha mostrato qualcosa di molto profondo sia sulla cucina classica cinese, sia su come, se in Occidente si vedessero più esempi della tecnica culinaria cinese, unita a ingredienti di livello superiore, allora si potrebbe davvero apprezzare il meglio della cucina cinese.
Then they will really be able to see the best of Chinese food.
Vorrei appunto parlare un po' di ingredienti, partendo da uno che in realtà non fa parte della cucina tradizionale cinese. Perché il formaggio è quasi completamente assente dalla cucina tradizionale?
Well, a very good question. I mean, there are various different theories.
Ottima domanda. Ci sono diverse teorie a riguardo. Una è che i cinesi abbiano sempre avuto rapporti complessi di scontro e conflitto con i popoli nomadi che vivevano ai margini dell'impero, come i mongoli o i manciù. Nella storia cinese, la Grande Muraglia serviva a tenerli fuori. E questi popoli nomadi si nutrivano di carne e latticini. Una teoria sostiene quindi che i cinesi, che praticavano l'agricoltura, volessero tracciare un confine culturale tra sé e i barbari oltre la muraglia. Un'altra spiegazione, molto convincente, è che una volta scoperto come sfruttare le potenzialità nutrizionali e di gusto della soia, con i fagioli fermentati, la salsa di soia, il tofu, i cinesi avessero già a disposizione una fonte di proteine ed elementi aromatici più economica dei latticini. Anche perché, dal punto di vista nutrizionale, ci sono molte analogie tra derivati del latte e proteine della soia. E coltivare soia significa coltivare soltanto una pianta. Per produrre latte e carne bisogna prima coltivare piante da dare in pasto agli animali, con un dispendio molto maggiore di risorse, come sappiamo oggi. Detto questo, i latticini non sono del tutto assenti nella storia cinese. Nel nord, dove i contatti con le culture nomadi erano più intensi e ci furono invasioni periodiche, i latticini hanno avuto un certo ruolo e lo hanno ancora. Alcuni studiosi, Françoise Sabanne a Parigi e Miranda Brown negli Stati Uniti, hanno scritto proprio del ruolo dei latticini nell'agricoltura cinese tradizionale. Ma a un certo punto, verso la fine del XIX secolo, i latticini scomparvero quasi del tutto. Così oggi restano una sorta di barriera culturale. Molti cinesi considerano il formaggio strano, puzzolente, disgustoso, proprio come molti occidentali pensano che il tofu puzzolente sia disgustoso la prima volta che lo assaggiano.
Stinky tofu is disgusting when they first encounter it.
E questo è anche uno dei motivi per cui ho apprezzato Invito a un banchetto. Mostra quanto profondamente il cibo sia intrecciato con la cultura, con la storia e perfino con l'identità. Per esempio, tu scrivi in un passaggio che mi ha colpito molto che la decisione di evitare i latticini non ha cambiato soltanto la dieta delle persone cinesi, ma anche l'intero paesaggio della Cina e il tipo di civiltà che è diventata, perché la Cina è diventata una civiltà non del bestiame, come l'Europa del Nord, ma una civiltà del riso e della soia.
And the whole landscape, like you don't see.
Sì, e anche il paesaggio stesso. Nella maggior parte della Cina non ci sono campi pieni di bovini e pecore come in Occidente. In molte zone tradizionalmente si teneva un bue per l'aratura o qualche capra, ma mandrie di bovini si trovavano solo nelle grandi praterie del nord estremo, in territori nomadi. Il paesaggio cinese è stato storicamente dominato da piccoli appezzamenti coltivati a ortaggi. Tradizionalmente ogni famiglia allevava un maiale, che era la principale fonte di carne, tranne che al nord, dove per la presenza musulmana si consumava più carne ovina. Quindi sì, è parte integrante non solo della dieta, ma anche del paesaggio e dell'identità cinese.
Potresti parlare un po' della consistenza dei cibi? Perché tu dici spesso che la consistenza, in inglese texture, è la vera chiave per capire i piaceri della cucina cinese. Ci spiegheresti che cosa significa?
Quando un occidentale assaggia per la prima volta la cucina cinese, si trova davanti a molti ingredienti difficili da affrontare e all'inizio da apprezzare. Esiste proprio un genere di ingredienti cinesi che riguarda quasi esclusivamente la consistenza. Un esempio semplice è la medusa. Non ha sapore, è trasparente, sono come strisce viscide. Di per sé non ha alcun gusto. Ovviamente la medusa si mangia con un condimento, magari aceto e aglio, ma per gli occidentali resta un non ingrediente. I cinesi invece apprezzano moltissimo quella consistenza scivolosa, fresca e croccante allo stesso tempo. E ci sono molti altri alimenti simili. Per esempio, nell'hot pot del Sichuan è comune immergere le intere ore d'oca nel brodo. Anche quelle sono gommose, senza sapore proprio. E ad altissimo livello, la pinna di squalo, di cui abbiamo già parlato, è una classica prelibatezza cinese. E anche lì la questione è tutta nella consistenza. Da sola non ha alcun gusto. Un'altra cosa che i cinesi amano molto sono i cibi che mio padre definisce con un alto fattore di manipolazione, insomma quelli complicati da mangiare. Per esempio, in Cina esistono intere catene di ristoranti che servono colli e ali d'anatra. C'è pochissima carne e bisogna rosicchiare e staccarne piccoli pezzetti. Per un occidentale questo può sembrare inutile, una perdita di tempo. Ma dal punto di vista cinese, la manipolazione e l'interazione con il cibo fanno parte del piacere, è divertente. Quando ho iniziato a vivere in Cina, trovavo queste cose incomprensibili o poco attraenti. Eppure, per educazione, mangiavo con i miei amici cinesi tutti questi ingredienti gommosi e mi chiedevo, ma che senso ha? Con il tempo, però, grazie all'esposizione continua, ho imparato ad apprezzare davvero le consistenze. I cinesi apprezzano un'enorme gamma di texture ed è parte integrante del piacere del mangiare. Se parli con loro di un piatto che gli è piaciuto, quasi sempre ti parleranno del Kougan, la sensazione in bocca, oltre che del gusto e degli altri aspetti che anche noi consideriamo. Quando ho iniziato ad assaporare tutte queste sensazioni, la viscosità, la croccantezza, la cartilagine, parole che in italiano non suonano molto appetitose, mi si è aperta una nuova dimensione di piacere gastronomico. Detto ciò, da straniero non sei obbligato a mangiare cibi basati sulla texture, perché ci sono moltissimi piatti che chiunque può apprezzare, come l'anatra alla pechinese o il maiale in agrodolce. Ma se vuoi davvero comprendere la cucina cinese in tutta la sua ampiezza e condividere il cibo con i cinesi allo stesso livello, devi imparare ad apprezzare la consistenza. Io stessa ho fatto workshop in cui offrivo assaggi di medusa, lingue d'anatra e altri ingredienti simili. Se invece di rifiutarli a priori li metti in bocca e li tratti come un esperimento, che sensazione mi dà? Cosa succede in bocca? Allora trovi la chiave d'accesso. Ed è un'esperienza che consiglio perché apre un'intera dimensione nuova del piacere di mangiare, rendendo tutto più eccitante. Chi non lo vorrebbe? Dimension of pleasure and it makes eating
more exciting and who doesn't want that? Ok, per esempio a me non piacciono le frattaglie, non mi piace la trippa, non mi piace il lampredotto toscano, trovo tutto viscido, poco gradevole. Come mi aiuteresti a scoprire questi tipi di piaceri?
Allora, la prima cosa è sentirsi rassicurati sul luogo in cui stai mangiando. Devi sapere di trovarti in un buon ristorante, che ci sia un cuoco esperto che sa come preparare questi ingredienti. Poi bisogna capire che certe cose piacciono ad alcune persone non perché siano ingenue, ma perché lì dentro c'è davvero un piacere da scoprire. In Cina l'ho capito subito, è una cultura gastronomica molto seria e le persone sanno riconoscere e apprezzare il buon cibo. Così, se i cinesi considerano qualcosa buono, allora anch'io voglio imparare ad apprezzarlo, a condividere quel piacere. Certo, siamo tutti condizionati da riflessi, abitudini, tradizioni. Ma il segreto è provare a mettere da parte i pregiudizi, assaggiare senza giudizio, solo per vedere cosa succede in bocca, come lo si percepisce. Per me questo è stato l'ingresso, quindi ambiente piacevole, bravi cuochi, ingredienti di qualità e provarci. Parlo per esperienza, ho mangiato tante cose che all'inizio mi sembravano disgustose e poi ho imparato ad apprezzarle. Oggi non prendo più così sul serio la mia reazione iniziale di disgusto, perché so che se continuo ad assaggiare quella sensazione sparisce. Perciò il tempo che mi serve ora per abituarmi a un nuovo alimento è molto più breve. Riconosco il disgusto per quello che è, un semplice riflesso.
Parlando di shock culturali, puoi raccontarci quella volta in cui, all'inizio degli anni 2000, hai portato 3 chef cinesi di altissimo livello a mangiare in un ristorante molto prestigioso negli Stati Uniti? Che cosa successe?
Sì, è stato circa 20 anni fa. Ero stata invitata in California al Culinary Institute of America con 3 straordinari chef del Sichuan per una presentazione congiunta. Nessuno di loro era mai stato in Occidente. Uno era stato soltanto in Giappone, ma non aveva praticamente mai mangiato cibo occidentale. Erano però cuochi di grandissima esperienza nella cucina sichuanese e cinese. Io sentivo fosse mio dovere e anche un piacere far assaggiare loro alcuni dei migliori piatti che l'Occidente potesse offrire. Così riuscii a prenotare un tavolo al French Laundry, il ristorante di Thomas Keller nella Napa Valley, considerato allora il miglior ristorante del Nord America. Ero entusiasta. In Cina mi avevano fatto provare cibi straordinari e ora toccava a me mostrare loro un'esperienza gastronomica occidentale incredibile. Non andò come immaginavo, perché incontrarono barriere culturali a cui non avevo pensato. Per esempio, rimasero disgustati dal cibo crudo perché tradizionalmente i cinesi cuociono quasi tutto. In particolare c'era dell'agnello al sangue. In Cina non si mangia mai carne così poco cotta e la cosa li sconvolse. Non avevano gusto per i latticini, trovavano sgradevoli i sapori burrosi e cremosi e ricordo che dissero che le olive sapevano di medicina cinese, che avevano un'amarezza spiacevole. E poi, siccome in generale in Cina non c'è un vero e proprio dessert dopo ogni pasto e in generale le persone cinesi non hanno una passione spiccata per i dolci come gli americani, trovarono pesantissimo finire con una lunga sequenza di dessert molto zuccherati. Per loro fu un terribile modo di chiudere il pasto. In Cina di solito si finisce con qualcosa di leggero e rinfrescante, un brodo di Sichuan o della frutta fresca. Così, quello che per me fu un pasto delizioso e artisticamente perfetto, per loro fu una sfida. Anche perché erano abituati a cenare verso le 6, mentre la nostra prenotazione era alle 21.30 e il pasto durò 3 ore. Alla fine erano stanchi e di cattivo umore. Per me fu davvero interessante. Forse inconsciamente perfino io pensavo che la cucina occidentale fosse la normale e quella cinese l'esotica. Invece per loro fu chiaro che era il contrario. Il cibo occidentale risultava esotico, difficile e strano, esattamente quello che molti occidentali pensano della cucina cinese.
Uno dei passaggi che più mi ha colpito di Invito a un banchetto è quando scrivi: non scherzo quando dico che imparare a ordinare bene nei ristoranti cinesi è uno dei risultati di cui sono più orgogliosa. Quindi vorrei chiudere questa conversazione con un piccolo gioco. Puoi insegnarci come ordinare bene in un tipico ristorante cinese, però in Italia? Qualche giorno fa, prima di sentirci, ti ho mandato il menu di un ristorante cinese a Milano. È un menu molto standard, come se ne trovano tanti, per cui non c'è bisogno di citare il nome del ristorante, anche se esiste davvero. Però guardandolo, tu che cosa ordineresti?
Allora, non è facile perché si tratta chiaramente di un ristorante pensato soprattutto per clienti non cinesi. È un menù standard da ristorante cinese all'estero. Ma applicherei comunque gli stessi principi, varietà ed equilibrio. Questo è l'aspetto più importante di un menù cinese. Non ripetere le stesse cose. Ovviamente il numero di piatti dipenderebbe dal numero di persone a tavola. Per esempio, sceglierei un piatto di pollo, uno di gamberi e magari uno di maiale, senza ripetere la stessa proteina. E userei metodi di cottura diversi. Le traduzioni dei menu sono sempre un po' alla buona, per cui non è facile capire precisamente di che piatto cinese si parla, ma per esempio, se scegli un'anatra fritta, allora non ordinerai un altro piatto fritto, ma qualcosa di saltato, più succoso e meno secco. Sul menu ci sono anche piatti di tofu, e questo introduce un altro principio, hunsu dapei, cioè bilanciare piatti di carne e piatti vegetali. Poi bisogna prestare una certa attenzione ai piatti di verdure. Qui vedo un verdure di stagione cinese che sembra una semplice ma buona verdura cinese saltata. La verdura potrebbe essere meno appariscente del pollo gongbao, ma è importante ordinare alcuni piatti che siano più leggeri e con sapori meno decisi, per creare l'equilibrio complessivo e lasciare alla fine una sensazione di benessere. Quindi sì, cercherei di variare ingredienti e metodi di cottura, anche piatti asciutti e piatti brodosi. Per i cinesi una zuppa non manca mai e sicuramente delle belle verdure fresche.
Naturalmente è tutto da condividere.
Assolutamente sì, è così che mangiano i cinesi. Serve un piano d'insieme. Non funziona se ognuno ordina un piatto per sé perché non si armonizzerebbero. Ci vuole qualcuno che pensi a come tutti i piatti si combinano sulla tavola.
Non so se hai notato che tra i dessert c'è il gelato fritto, che è un classico della cucina cinese all'italiana.
Really?
Davvero? È divertente vedere come ogni paese abbia la sua specialità locale. A Londra, per esempio, c'è l'anatra croccante con le crepe, una versione semplificata dell'anatra alla pechinese, che è diventata un piatto fondamentale. In Australia, invece, ho trovato i mango pancakes, delle specie di crepe ripiene di mango e panna montata. E adesso scopro il gelato fritto in Italia. Non sapevo. Ma in realtà la questione è che in Cina non esiste il dessert come portata finale. Quindi i ristoranti cinesi in Occidente sanno che i clienti occidentali vogliono qualcosa di dolce a fine pasto e devono inventarsi delle soluzioni che non sono necessariamente molto cinesi.
E poi anche questo è l'aspetto interessante, no? La cucina cinese occidentalizzata non è cucina tradizionale cinese, ma è pur sempre cucina cinese, no? Sì,
è semplicemente una varietà di cucina cinese. Inoltre è molto popolare ed è estremamente di successo. Non c'è nulla di male, è solo una versione. L'importante è capire che la cucina cinese è molto più di questo e che quella non riflette ciò che mangiano davvero 1,5 miliardi di persone in Cina.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@ilpost.it. Vi ricordo di attivare le notifiche e che se questo podcast vi è piaciuto lo potete regalare anche alle persone non abbonate al Post cliccando sul tasto Regala nell'app del Post. E adesso Fushan Dunlop ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie TV, musica che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
Allora, una è un vecchio classico, il film Eat, Drink, Man, Woman, un film meraviglioso sulla cucina cinese. È ambientato e girato a Taiwan, ma ispirato a una serie di manuali storici che documentavano le grandi cucine della Cina. Racconta il potere emotivo del cibo ed è anche visivamente bellissimo. Poi un libro imponente, un classico della dinastia Ming, La prugna nel vaso d'oro. È un'opera da specialisti, per appassionati di cultura cinese ed è famosa anche per i suoi contenuti erotici, racconta la vita amorosa di un Don Giovanni. Ma il cibo che viene descritto nel libro è straordinario, i personaggi mangiano e descrivono continuamente piatti deliziosi, il loro equivalente di un takeaway della dinastia Ming, con anatre salate e incredibili sottaceti. Il terzo consiglio è più recente e riguarda più Taiwan e il Giappone, quindi non solo il cibo cinese. È il romanzo Taiwan Travelogue, un libro stupendo e molto divertente che racconta il rapporto tra una giornalista e scrittrice giapponese trasferita sia a Taiwan negli anni 30 e una donna taiwanese del posto. È un'opera letteraria splendida che parla di cibo, cultura e relazioni.
About food and culture.
Fushan Dunlop, grazie.
Thanks.
Grazie.